Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, benvenuti all'appuntamento con la rubrica Voglia di libri dagli studi di Radio Claronda in Blu. Le librellule Martina e Manuela, insieme ad Andrea alla regia, vi presentano un libro che ha ricevuto il marchio di qualità alla rassegna della Microeditoria 2022. Si intitola Il tocco di Persefone e l'autrice è Angela Todaro. Il thriller storico è ambientato a Trapani e affonda le radici nella sorprendente Puglia magnogreca, una fitta rete di vicende che si congiungono nell'indagine di un'inaspettata e brillante coppia di investigatori e la storia vincente della dea che prima di diventare mito fu soprattutto donna protetta nei secoli e venerata ancora oggi. Un delitto accende i riflettori sull'ordine di Persefone, una setta femminile che ha tramandato sin dall'antichità il culto per la divinità greca e che possiede una preziosa reliquia, il tocco di Persefone. Giallo che propone il viaggio necessario nell'universo femminile, portando sotto i riflettori della storia quel femminino sacro passato via dall'avvento dell'era cristiana. Intorno ai protagonisti, nel racconto, aleggia la presenza costante di una figura che muove l'azione di tutti i personaggi. Si tratta della famosa Persefone in trono, rivenuta nel 1912 a Taranto, trafugata misteriosamente da un gruppo di mercanti d'arte e acquistata alla fine della Grande Guerra dalla Germania, che ancora oggi la possiede. Mentre l'ordine di Persefone è in tumulto per l'omicidio della madre guardiana, una delle insegnanti di matematica di un liceo della città riceve uno strano messaggio che le affida in custodia il tocco. Poco dopo le viene recapitata una misteriosa lettera e il diario della prima madre custode dell'ordine. Uscì alle spalle e la fece trasalire. La madre guardiana si voltò di scatto e guardò verso il vicolo. Il chiarore fioco del lampione stradale rivelava un viottolo vuoto. Tese l'orecchio. Il fruscio era svanito. Sono troppo tesa, pensò mentre riprendeva a camminare a passo spedito. Il rituale è stato infranto, un cattivo presagio. Il rituale per accogliere la luna nuova si era appena concluso. Le sacerdotesse avevano abbandonato il tempio. La madre guardiana era sola, stava attraversando a piedi la città vecchia, l'isola. Aveva lasciato l'auto al parcheggio di Piazza Fontana, come faceva sempre. La riunione dell'ordine quella sera era stata diversa dal solito. La spiga scarlatta è arrivata. Aveva annunciato al Consiglio Supremo delle sorelle anziane riunite intorno all'altare. La custode, la nostra reggente, è tornata alla madre, è morta, ma non ci sono istruzioni per la successione. Un brusio concitato aveva fatto eco alle sue parole, l'inquietudine aveva iniziato a serpeggiare tra le sorelle. Ricordava cos'era accaduto 40 anni prima al cambio della reggenza. Lei era poco più che ventenne. La missiva viaggiava di mano in mano, facendo la staffetta tra le sorelle sparse nelle terre del sud. Arrivava a destinazione direttamente tra le mani della madre guardiana. Il plico, che conteneva una spiga e un biglietto scarlatto con un nome, comunicava la successione. La procedura era stata istituita oltre un secolo prima, quando il suolo aveva restituito alla luce la statua della dea. L'ordine era stato costretto a scendere il vertice in due guide. La madre guardiana dirigeva le sorelle, mentre la madre custode proteggeva la reliquia, nascosta in un luogo sconosciuto all'ordine stesso. La procedura non era cambiata nel corso del tempo, anche dopo l'avvento di internet e della posta elettronica.
Dannazione, è stato infranto il protocollo, imprecò nel buio della notte. Durante la riunione delle anziane aveva cercato di minimizzare l'accaduto per non creare allarmismo. Prima voleva capire cosa fosse successo. Perché il plico è arrivato per posta? Doveva essere consegnato a mano. E perché mancava il nome della nuova reggente? Forse c'è un altro plico. È la reggente che decide, aveva ricordato quella sera alle sorelle per smorzare i mormorii che erano seguiti dall'annuncio. Dobbiamo aspettare, ha scelto qualcuno prima di morire. Lo ha fatto per forza. Presto sapremo chi è. E se non avesse avuto il tempo? Una delle sorelle aveva insinuato il dubbio. Non è possibile. Sapete bene che la custode decide il nome della successione nel momento stesso in cui riceve l'incarico. Il giorno in cui riceve il titolo, la madre custode reggente prepara due missive di colore rosso, una per la guardiana dell'ordine e l'altra per chi è destinata a succedere nel ruolo di custode. La prima contiene, oltre alla spiga che annuncia il passaggio alla nuova vita, il nome della designata perché sia comunicato a tutte le sorelle. L'altra lettera scarlatta è destinata alla stessa prescelta e, insieme alla spiga, trasmette le coordinate del nascondiglio della reliquia. Tutti e due i plichi sono conservati in una cassetta di sicurezza. Alla morte della reggente in carica si attiva la staffetta. Allora, che fine ha fatto il nome della nuova reggente? La domanda era nata subito sulle labbra delle sorelle che l'avevano ascoltata. Per qualche motivo che ancora ignoriamo, la custode ha scelto di inviare alle sorelle solo una parte del messaggio, l'annuncio della sua morte. Non c'è nulla al momento che ci dica perché ha omesso la successione. Se lo ha fatto, avrà un motivo valido. Confidiamo nella sua saggezza. Sono certa che avrà predisposto la maniera di farci arrivare il nome della nuova custode. E come facciamo a sapere se la nuova reggente è stata informata? Non lo possiamo sapere, possiamo solo aspettare. Qualcosa è accaduto, se il rituale è stato infranto, è previsto farlo in caso di pericolo. La madre guardiana aveva calato il velo sul viso. Era il segnale che la discussione era chiusa e che avrebbe iniziato a celebrare il rito dedicato alla dea. E lei aveva iniziato a intonare l'invocazione: Divina Persefone, guida i passi delle tue sorelle. Ora che camminava a passo svelto nella notte, rigirava l'invocazione nella testa come un talismano. Era evidente che qualcosa era andato storto. Solo la presenza di un pericolo avrebbe potuto costringere la custode a cambiare un rituale che si rinnova da oltre un secolo. Il passaggio è avvenuto. Le quattro parole che aveva letto impresse sul cartoncino rosso all'interno del plico lampeggiavano nella testa. Niente nome, niente coordinate, solo la spiga d'accompagnamento. Nessun indizio che rivelasse che cosa fosse accaduto, perché la procedura fosse stata infranta. Adesso l'unica cosa che le premeva era arrivare a casa per mettere in ordine le idee. Doveva lasciare subito l'isola. La notte era scura perché il disco splendente della dea era nascosto nel cielo. Ma lei aveva frequentato la città vecchia sin da bambina, ne conosceva ogni respiro e sapeva orientarsi bene tra i vicoli. Stava seguendo un percorso più riparato rispetto al solito. Voltava lo sguardo a destra e a sinistra, contando le ombre buie. Udì di nuovo quello strano suono alle spalle, più vicino. Sembrava il fruscio di lembi di stoffa che sfregavano tra loro. Chi c'è? Si voltò accelerando il passo. Nessuna risposta. Il fruscio si era allontanato. Dopo la mezzanotte, il borgo antico di Taranto
era un pianeta di suoni ovattati e lei li percepiva tutti. Le pietre secolari dei palazzetti scricchiolavano, i gatti facevano la spola dai secchi della spazzatura ai portoni socchiusi, affacciati su atri avvolti nell'inchiostro della notte. Un motorino ronzava in lontananza, altrove il latrare dei cani si incrociava con un guaito. Come in una giungla, ogni suono rivelava la presenza della vita e nascondeva l'occhio attento della morte. Timbri sonori che la madre guardiana aveva imparato a catalogare quando da bambina andava a trascorrere le giornate a casa della nonna paterna, in via Carducci. Ma quella sera era troppo inquieta per riconoscerli. Decise di tagliare in un vicolo per affacciarsi il prima possibile sul corso principale. Sperava di incrociare qualche comitiva che si intratteneva nei locali aperti sino a tardi, in via Duomo. Le avrebbe smorzato l'ansia. Si infilò nel budello. Non riusciva a distinguere nulla se non la lama di luce dei lampioni che schiariva l'accesso opposto del viottolo. La usò come stella polare. Ci siamo. Fece coraggio a se stessa. Il buio e la strettoia le stavano scatenando una crisi di claustrofobia. Ancora pochi passi. Le parole di supporto al suo equilibrio si spensero insieme al chiarore delle luci artificiali e si spiede all'improvviso. C'era una figura ferma al termine del budello. Il suono che comparve alle spalle amplificato. Le uscì un urlo dalle labbra, senza che se ne rendesse conto. La madre guardiana iniziò a correre, lasciandosi alle spalle il fruscio. Vide l'ombra inoltrarsi nel passaggio verso di lei, con calma. Qualcuno mi sta seguendo. La guardiana si arrestò di colpo. Pochi passi dall'uscita su Via Duomo, la luce dei lampioni riusciva a insinuarsi nel vicolo, batteva sul carparo dei palazzetti e si rifletteva sui visi. Diavolo sei! Davanti ai suoi occhi c'era un volto raccapricciante. Chi le stava di fronte indossava un cappello e aveva il viso inespressivo di una creatura mostruosa, con gli occhi tinti di rosso e la pelle diafana come porcellana. Un impermeabile nero, lungo e lucido, copriva il corpo e non faceva trasparire se si trattasse di un uomo o di una donna. La figura si inoltrò nel vicolo, si avvolse nella penombra e andò verso di lei.
Dov'è? La guardiana dell'ordine sentì le parole metalliche rimbombare nella strettoia. Non venivano dalla bocca della figura, ma dalle tasche dell'impermeabile. Cosa vuoi? Non ti capisco. La guardiana iniziò ad avere paura, uscita a uscire dal vicolo, e la claustrofobia rendeva più instabile il suo equilibrio mentale. La voce metallica la faceva rabbrividire. Le mani. Dove sono le mani? Gracchiò l'impermeabile. Eccole! Protese le braccia in avanti mostrando le mani. In risposta uno schiaffo la colpì. Ti vado a scherzare? La voce stridula riempì il vicolo. I pensieri si accavallarono mentre cercava una risposta da somministrare al nemico. Se cerca le mani di Persefone è una sorella, no? Non può essere. Saprebbe che il nascondiglio ci è celato. Potrebbe essere una novizia, ma non saprebbe ancora delle mani della signora. E se non fosse uno di noi? Era spaventata. Non era per il suo destino, ma per quello dell'ordine. Le mani della dea, non te lo chiederò di nuovo. Dove sono? Mentre la voce gracchiava, la guardiana vide la figura estrarre dalla tasca una mano guantata. Tra i riflessi della pelle scura scintillava una lama affilata. Doveva prendere tempo, doveva cercare a tutti i costi di superare quel momento per lanciare l'allarme. Credo che mi abbia scambiata per un'altra. Non so davvero di cosa stia parlando. Sperò che il nemico le credesse. L'ombra invece le si avventò contro brandendo il pugnale. Lei fece un passo indietro. ma nel tentativo di voltarsi e fuggire nella direzione opposta, il tacco della scarpa si spezzò e inciampò. Urtò il muro del vicolo e cadde riversa sulla pietra. L'ombra le era addosso, ma lei non aveva alcuna intenzione di cedere. Afferrò il polso che le brandiva l'arma e lo bloccò con la mano libera. Il nemico era su di lei, ora riusciva a guardarla in faccia. Era una boa. I lineamenti immobili erano stati deformati dai giochi di luce e l'ombra all'interno del vicolo. Non so dove siano, nessuno lo può sapere. È per la sicurezza di Persefone. Non sapeva cosa fare, nella mente faceva mille valutazioni. Una di noi ha tradito, non c'è altra spiegazione. Piantala, una lettera di sangue senza nome, senza luogo. Non è possibile. Hai tenuto per te le informazioni. Insistette la voce graffiante. Ti sbagli, la reggente è morta. Ha concesso all'ordine solo questa informazione. Sai chi sono e conosci cosa è accaduto stasera. Quindi sai che non sto mentendo. La custode non comunica alle sorelle il nascondiglio delle mani, ma solo il nome della successione. Non l'ha fatto. Cercò di sollevarsi, ma la mano dell'aggressore la spinse per terra, urtò la nuca. Ma se conosci il nome della custode, le soffiò sul naso le parole, non ci vorrà molto farti dire dove sono le mani di Persefone. Questa volta non c'è nessun nome. Il dolore alla testa acuì la rabbia che cresceva per il senso di impotenza. Ma il suo atto d'orgoglio ebbe come effetto quello di rovetare il nemico che alzò la lama all'altezza della testa. Ultimo avvertimento, la mia pazienza è finita. Io non so dove sia la reliquia, ma cosa possono servirti due pezzi di marmo staccati da una statua? Hanno valore solo per l'ordine. Non sono affari tuoi, adesso anche il tempo è finito. Fermati, quello che vuoi fare è orribile. Non è ciò che voglio, è ciò che devo fare, scricchiò la voce, mentre diminuiva la distanza tra il pugnale e il collo della guardiana. Persefone è vita e morte. Talvolta ci costringe a passare dall'oscurità che a ritornare alla luce, alla vita.
Ora so perché la custode ha violato il rito della successione. Ho sentito il pericolo. Senza il nome della nuova custode non saprete mai dove cercare. Sorrise. Il respiro dietro la maschera divenne più affannoso, anche se l'espressione del volto non era visibile. La violenza del colpo che la raggiunse alla gola fu il segno tangibile del furore che le sue parole avevano scatenato. Sentì il morso amaro del metallo che le penetrava la carne. In uno spasmo di dolore si aggrappò all'impermeabile lucido di chi le dava la morte. Afferrò qualcosa che era appeso alla tasca e lo tirò. Un oggetto metallico rotolò per terra. Udì il tintinnio che si perdeva sulle pietre. Il dolore diventò insopportabile. Sta succedendo a me? Non posso crederci! Fu l'unica cosa che riuscì a pensare. Mentre riceveva la condanna a morte, le sembrava che un mucchio di vetri rotti graffiasse la gola. Nel dolore che la dilaniava, in un gesto di disperazione strappò la bautta incollata al viso dell'ombra. Quelli di luce che arrivavano nel vicolo erano troppo sottili per dare dei contorni definiti al viso in carne e ossa che riemergeva dal nascondiglio in cui si era celato, ma alla madre guardiana sembravano familiari. E i suoi pensieri diventarono ancora più confusi. Bastava il nome di un luogo per salvarti. Sei davvero stupida. Invece hai preferito recitare, ma io so chi sei. Bastava solo il nome di un luogo e non saremmo arrivati dove siamo ora, guardiana. Non riusciva a respirare, poi la lama si ritrasse dalla gola più veloce di come era entrata e la madre guardiana tentò di inalare ossigeno. Sentì l'aria attraversare le narici e poi disperdersi una volta varcata la trachea. Scratch! Scratch! Il rumore che l'aveva perseguitata tornò a strisciarle dietro la testa. Adesso che stava immobile e sdraiata, riuscì a percepire, oltre il fluscio, un calpestio leggero di scarpe. Veniva verso di lei. Mi dispiace. Qualcuno pronunciò le parole tra i singhiozzi. Non credevo che avrebbe fatto questo. Le sembrò di riconoscere la voce. Chiunque fosse, non restò molto. Recitò un'invocazione alla dea e poi, a passi leggeri, si allontanò portandosi via il rumore del tessuto sintetico. Devo salvare l'ordine. Sono la guardiana, è il mio compito. Eccomi, divina Persefone, sono il sacrificio che ti spetta, la morte per la vita. Accoglimi nella tua potenza e fa che questo sacrificio generi giustizia.
Chi saranno i colpevoli? Speriamo che le pagine lette vi abbiano incuriosito e vi incoraggino a cercare il libro presso la biblioteca Fausto Sabeo di Chiari, così da godervi il romanzo per intero. Le librellule Martina e Manuela insieme ad Andrea vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima settimana con Voglia di Libri a Radio Clarondine Blu.